Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, bentrovati ancora una volta sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per questo appuntamento, per questa rubrica che ci aiuta ad approfondire alcuni temi, ecco, grazie alle risposte del sacerdote Padre Maurizio Maria Mazzieri. Ecco, ci è giunta un'altra domanda che porgiamo subito al sacerdote, ecco, ed è molto delicata, anche, ecco, un po' triste, ma purtroppo anche attuale. Riguarda la dismissione dell'abito sacerdotale. Ecco, quindi un sacerdote è stato ordinato, ecco, normalmente, e a un certo punto decide di abbandonare l'abito sacerdotale. Ecco, questa persona che ci ha posto questa domanda chiede: che cosa succede quando un sacerdote si spoglia dell'abito sacerdotale? Soprattutto, cosa succede davanti a Dio e davanti agli uomini? Ecco, ringraziamo per questa domanda e da parte nostra preghiamo sempre per i sacerdoti e ricordiamo che potete far giungere le vostre domande in regia tramite la segreteria telefonica o chiamandoci direttamente allo 0825 444 391 e con lo stesso numero potete anche contattarci tramite WhatsApp oppure tramite email rbuonconsiglio@gmail.com. Ora ascoltiamo la risposta del sacerdote e auguriamo a tutti un santo proseguimento.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati a tutti in questo nostro appuntamento con le vostre domande. Oggi ci è stata rivolta una domanda che riguarda il sacerdozio e, come sempre, prima di andare a rispondere direttamente, vogliamo passare brevemente a spiegare quello che è il sacerdozio, per poi comprendere appunto anche la risposta alla domanda che è stata posta. Il sacerdozio nella teologia sacramentale viene chiamato ordine sacro. E questo è ordinato alla santificazione dei fedeli. Il sacerdozio ministeriale quindi si distingue essenzialmente dal sacerdozio universale o sacerdozio comune dei fedeli, essenzialmente per la sua capacità di agire in nome di Cristo. Specialmente questo nella celebrazione dell'Eucaristia. Perché è bene adesso fare anche questa distinzione e quindi capire bene la domanda e la risposta che verranno date? Perché spesso il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale vengono accomunati. Ma seppur hanno lo stesso nome, sacerdozio, questi si distinguono, come dicevamo, in modo essenziale, non sono la stessa cosa. Il sacerdozio universale o comune dei fedeli si acquisisce con il battesimo, quindi con il sacramento del battesimo. E che cosa significa sacerdozio universale dei fedeli? Vuol dire che ogni battezzato è capace di offrire frutti spirituali attraverso la propria vita e quindi attraverso la propria santificazione. Il sacerdozio ministeriale invece si distingue perché richiede un sacramento specifico. Non deriva da un altro sacramento, ma è un sacramento il sacerdozio stesso. E poi l'altro elemento importante dell'ordine, del sacramento dell'ordine, riguarda il carattere. Noi nella Chiesa Cattolica, ecco, si riconoscono tre sacramenti che imprimono il carattere: battesimo, cresima e ordine. Che cosa significa che imprimono il carattere? Che cos'è il carattere? Il carattere è un segno indelebile che viene impresso nell'anima di chi riceve un determinato sacramento. Quindi, quando si riceve il sacramento del battesimo, attraverso il sacramento si riceve anche il carattere battesimale. E questo carattere, come dicevamo, è un sigillo indelebile che non si può più eliminare, non si può più togliere. E così questo avviene anche per la cresima e allo stesso modo anche per il sacerdozio. Quando uno viene ordinato sacerdote, rimane sacerdote per sempre, per tutta la vita, perché viene impresso nell'anima questo carattere che è un segno indelebile, cioè che non si può più togliere. Qual è la natura poi del sacerdozio? Il sacerdozio come ordine configura in modo speciale a Cristo. Anche il battesimo ci configura a Cristo, ma il sacerdozio ci configura, cioè configura il sacerdote a Cristo in quanto capo. E il sacerdozio ministeriale deriva dall'unicità del sacerdozio di Cristo. Cioè, che significa? Che ogni sacerdozio precedente a quello istituito da Cristo era soltanto una prefigurazione. Cristo abolisce il sacerdozio levitico. Infatti il sacerdozio di Cristo si dice sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, cioè vuol dire un nuovo ordine. Non si segue più la dinastia levitica, ma Cristo fa parte di un altro ordine sacerdotale. E quindi con Cristo inizia un nuovo sacerdozio che è appunto il sacerdozio ministeriale. E questo sacerdozio è un sacerdozio che è per sempre e da sempre. Gesù Cristo, quindi, sorpassa il sacerdozio di Aronne e quindi il sacerdozio levitico. Mentre i sacerdoti levitici erano numerosi, Cristo possiede un sacerdozio che non tramonta, essendo egli sempre vivo per intercedere. Poi, in contrapposizione alle continue immolazioni dell'antica legge, il sacrificio di Cristo si attua una volta per sempre, e esaurendo così ogni altra possibilità di riconciliazione con Dio. Cioè, con Cristo si è arrivati alla riconciliazione, non c'è più bisogno di offrire altri sacrifici, intesi come sacrifici che venivano offerti nell'Antico Testamento, sacrifici di animali. Ma chiaramente ognuno di noi può offrire i suoi sacrifici e ogni sacerdote offre il sacrificio per eccellenza. Infatti, quando il sacerdote celebra la Santa Messa, nella Santa Messa si realizza, si rende di nuovo presente il sacrificio di Cristo sulla croce. E il sacrificio di Cristo sulla croce è stato un sacrificio cruento. Quello che avviene sull'altare viene detto un sacrificio incruento, cioè senza spargimento di sangue, ma avviene tutto ciò che è avvenuto sul Calvario. Anche se noi non lo vediamo davanti ai nostri occhi, perché appunto il sacrificio che avviene è un sacrificio incruento, tuttavia è lo stesso sacrificio, perché attraverso le parole della consacrazione che il sacerdote pronunzia, Cristo si fa presente sull'altare, proprio per il sacrificio. Poi, come dicevamo, è secondo l'ordine di Melchisedec. Questa categoria biblica illustra un sacerdozio che non dipende dalle genealogie umane o da vincoli di sangue, come era appunto il sacerdozio levitico, ma da un'elezione divina. Infatti il sacerdozio è una chiamata, è la chiamata di Dio. Ogni sacerdote deve essere chiamato. E in che modo questo sacerdozio, no, questo ordine di Melchisedec definisce l'unicità del sacerdozio di Cristo? Appunto perché Melchisedec nella scrittura viene presentato come senza padre, senza madre, senza una genealogia, configurando un sacerdozio inedito e inderivato, che non discende dagli uomini, ma scaturisce direttamente dall'iniziativa salvifica di Dio. Cristo infatti non si è attribuito da se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma l'ha ricevuta dal Padre che lo ha costituito sacerdote per sempre. E allora qui abbiamo visto adesso, in maniera abbastanza anche veloce, perché il tempo non ce lo permette, la natura del sacerdozio e da dove deriva il sacerdozio. Deriva appunto dall'unicità del sacerdozio di Cristo. Abbiamo visto il sacerdozio comune che deriva dal battesimo e dalla cresima e che incorporano il fedele a Cristo, rendendolo partecipe della natura divina e abilitandolo a offrire sacrifici spirituali attraverso la preghiera e la testimonianza di vita. E ogni fedele quindi diviene membro vivo del corpo mistico, del corpo di Cristo. E qual è il corpo mistico di Cristo? È la Chiesa. Quindi attraverso il sacerdozio comune, dunque attraverso il battesimo e la cresima, noi diveniamo membra vive di questo corpo, perché il battesimo ci dà la grazia santificante che era stata persa a causa del peccato originale. Invece il sacerdozio ministeriale viene conferito dal sacramento dell'ordine, che imprime un carattere specifico e indelebile che configura il ministro a Cristo capo e pastore. Quindi, attraverso l'ordine sacerdotale, il sacerdote agisce in persona di Cristo capo, cosa che non avviene con il sacerdozio comune. Mentre il battezzato agisce nel nome di Cristo come suo seguace, il ministro ordinato agisce in persona di Cristo capo. Ciò significa che in determinati atti, specialmente nell'Eucarestia, e nella soluzione dei peccati, la personalità umana del sacerdote quasi scompare per lasciare spazio all'azione diretta di Cristo che è l'autore principale del sacramento. Quindi vediamo come agisce il sacerdote. Ma questa azione del sacerdote non deve limitarsi soltanto ai sacramenti, ma il sacerdote deve vivere in ogni momento della sua vita nella persona di Cristo, anche se poi durante l'amministrazione dei sacramenti egli agisce proprio, no, come Cristo capo, Tuttavia deve essere l'esemplare, deve quasi scomparire, come si diceva, per lasciare posto a Cristo. Cioè deve essere Cristo che agisce attraverso il sacerdote in ogni momento della sua vita. E il sacerdozio non è un lavoro, non è un'occupazione, ma è una configurazione totale a Cristo. Il sacerdote, quindi, attraverso l'ordinazione, diventa il mediatore tra gli uomini e Cristo. Però deve operare, chiaramente la grazia opera questo, tra questa trasformazione ontologica nell'anima, cioè nell'anima avviene una modificazione reale attraverso il carattere sacerdotale, e proprio questo carattere sacerdotale lo abilita a poteri che sorpassano le capacità umane. Se noi appunto pensiamo ai sacramenti, un sacerdote, un uomo qualunque, non può consacrare l'Eucaristia. Il sacerdote invece, attraverso il carattere che gli è stato impresso, può consacrare, cioè può fare in modo che attraverso le parole della consacrazione il pane e il vino si trasformano in corpo e sangue di Cristo. E come si partecipa al sacerdozio di Cristo? Fondamentalmente attraverso il sacramento dell'ordine, come dicevamo, si diviene strumenti nelle mani di Cristo. E allora il sacerdote non agisce più per propria autorità o per delega della comunità, ma come strumento vivo dell'unico sacerdote. Ed è Cristo stesso che attraverso il ministro annunzia la parola, celebra i sacramenti e governa il suo popolo. Il sacerdozio ministeriale, quindi, qual è la finalità del sacerdote? Non è quella di condurre, no, la parrocchia, e quindi di essere amministratore parrocchiale. Ma la finalità del sacerdote è quella della santificazione del popolo di Dio. La funzione è quella di servire lo sviluppo della grazia battesimale di tutti i cristiani, santificando e reggendo il popolo di Dio. E purtroppo oggi si è persa questa visione del sacerdozio. Infatti il sacerdote viene visto solamente come un funzionario, come qualcuno che fa, deve fare. Ecco, se il sacerdote non fa qualcosa, non fa nulla. Se i fedeli vedono il sacerdote che prega tutto il giorno, se la prendono con il sacerdote perché non fa nulla. Non fa nulla per i giovani, non fa nulla per gli anziani, non fa nulla per le coppie sposate, non fa nulla per nessuno. Quando invece la sua finalità è offrire se stesso come mediatore, come ha fatto Cristo, offrire se stesso per la santificazione dei fedeli, e questo lo fa attraverso la preghiera, attraverso la penitenza e attraverso l'offerta che ogni giorno fa sull'altare, offerta che fa di se stesso. Poi chiaramente per santificare il popolo deve anche fare delle opere esteriori, esterne. Questo è chiaro. Un parroco deve anche stare, quando è necessario, in mezzo alla gente. Ma non bisogna appunto diventare solamente degli amministratori parrocchiali o organizzatori di feste. Il sacerdote non è questo, e la colpa spesso è dei fedeli che esigono dal sacerdote questo, invece di esigere la santità, perché appunto non si comprende più Che cosa significa essere sacerdote? Non si capisce che cos'è il sacerdote. E poi andiamo, a rispondere alla domanda che ci è stata posta, proprio perché, quando poi succedono degli scandali, e quindi quando, qualche sacerdote si trova immerso nelle cose da fare, quando si trova esaurito dall'attività, a un certo punto lascia. E allora la domanda che ci è stata posta è proprio questa: che cosa succede ad un sacerdote quando lascia l'abito sacerdotale? Che cosa succede davanti a Dio e davanti agli uomini? Perché era importante parlare del carattere sacerdotale? Perché era importante parlare della configurazione a Cristo? Proprio per rispondere a questa domanda. Che cosa succede quando un sacerdote dismette l'abito? Cioè quando il sacerdote, si dice si spreta, che poi è un termine, che non si addice, è un termine, diciamo che non ci dice ciò che avviene in realtà, perché il sacerdote non può spretarsi. Il sacerdote appunto si spoglia dell'abito sacerdotale perché? Perché non è più abilitato a operare, ma la configurazione a Cristo rimane. Quindi il sacerdote che abbandona l'esercizio del ministero è un tema di grande rilievo per illustrare qual è la differenza tra l'essere sacerdotale e l'agire sacerdotale. Il primo, l'essere sacerdotale, riguarda l'ontologia, cioè l'anima. L'agire invece è la giurisdizione, la disciplina. Davanti a Dio, che cosa succede? Secondo il piano ontologico, cioè secondo l'anima, davanti a Dio permane l'essere. Un sacerdote, come abbiamo visto, è per sempre. Una volta che un sacerdote viene ordinato, la sua ordinazione è per sempre, per tutta la vita, e non soltanto su questa terra, ma anche nella vita eterna. Il sacramento dell'ordine imprime nell'anima questo segno spirituale e indelebile, che come abbiamo visto è il carattere, che non può essere cancellato né dal peccato, né dalla perdita dell'ufficio, né dalla riduzione allo stato laicale. E per questo il Concilio di Trento ha definito in modo solenne che chi è stato sacerdote non può tornare ad essere un semplice laico, mai più. E il sacerdote è sempre sacerdote. Davanti a Dio l'uomo rimane configurato a Cristo sacerdote per l'eternità, perché appunto c'è questo carattere, che non è frutto di una relazione passeggera con Dio, ma il carattere trasforma interiormente, trasforma l'anima. Questa trasformazione è operata dallo Spirito Santo. E per questo si chiama e si dice un cambiamento ontologico della persona. Perché è un cambio radicale, che all'esterno magari non si vede, la persona rimane la stessa, ma è un cambiamento interiore. Si parla appunto di cambiamento dell'anima. Quest'anima che viene configurata ad agire come Cristo. E allora qui si capisce bene qual è l'importanza del sacerdozio, ma soprattutto il peso del sacerdozio. Il potere d'ordine rimane quando qualcuno decide di lasciare il sacerdozio. E allora che cosa avviene davanti agli uomini? Che il sacerdote, quando chiede di essere dispensato dal sacerdozio, o viene spogliato del sacerdozio, o viene ridotto allo stato laicale, significa che questo sacerdote non può più esercitare il sacerdozio nella Chiesa, quindi gli viene vietato l'esercizio sacerdotale nella Chiesa, ma conserva radicalmente la potestà sacramentale. Ad esempio, se egli pronunziasse le parole della consacrazione sul pane e sul vino e lo facesse con l'intenzione di fare ciò che vuole la Chiesa, ciò che fa la Chiesa, questo provocherebbe la transustanziazione, cioè avverrebbe il miracolo del cambio, della trasformazione del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo. Sebbene questo poi possa essere illecito e peccaminoso per quanto riguarda il sacerdote, tuttavia avviene la transustanziazione, poiché il potere deriva dal carattere e non dalla dignità morale o dalla veste esterna. E questo vale anche quando un sacerdote si trova in peccato mortale. E se questo amministra i sacramenti sono validi. E qual è il destino, poi, di queste anime? Chiaramente non possiamo condannare nessuno, ma il carattere permane anche dopo la morte. Per la gloria dei beati, se il ministro è fedele, o per ignominia dei dannati, se il ministro ha tradito la sua missione. E il carattere, quindi, segna in ogni caso questa appartenenza speciale a Cristo. Quindi abbiamo visto che cosa succede davanti a Dio e davanti agli uomini se un sacerdote si spoglia dell'abito sacerdotale. E questo lo diciamo per quanto riguarda la dottrina cattolica, senza voler giudicare perché si decida per questa via. Poi, la Chiesa che cosa fa? Quando un sacerdote decide di smettere di togliere l'abito sacerdotale, attraverso un atto proibisce al sacerdote l'esercizio dei poteri ricevuti. Quindi davanti agli uomini egli viene ridotto allo stato laicale, il che significa che gli viene interdetto il culto pubblico e l'amministrazione dei sacramenti. Poi perde la cosiddetta representatio Christi, cioè spogliandosi dell'abito e dell'ufficio egli smette di agire in forma pubblica a nome della Chiesa. E chi dissimula sistematicamente il proprio sacerdozio è infedele alla propria vocazione. Poi si perdono anche tutti i diritti e i privilegi davanti alla società ecclesiastica. Egli perde i privilegi legati allo stato clericale, quindi viene sciolto dagli obblighi ministeriali, come ad esempio la recita della liturgia delle ore. Sebbene però l'obbligo del celibato richieda una dispensa specifica dalla Santa Sede, quindi se un sacerdote decide poi di lasciare l'abito e di sposarsi, deve ricevere anche una dispensa specifica dalla Santa Sede che lo libera dagli obblighi sacerdotali. E tra gli obblighi sacerdotali c'è anche il celibato. E ricordiamo che nella Chiesa latina il celibato è parte integrante del sacerdozio, non è opzionale, ma è integrante. Poi, chiaramente, poiché il sacerdote è l'asse attorno cui si polarizzano gli uomini, la perdita dello stato sacerdotale crea anche risonanza dal punto di vista pubblico e può causare anche confusione tra i fedeli. Ma soprattutto dobbiamo pregare per queste situazioni, pregare affinché, come ci ricorda il Vangelo, il padrone della messe mandi operai nella sua messe. E oltre a mandare operai, che mandi santi operai. Ecco, in questo giorno, in questa puntata, vorrei anche ricordare a tutti gli ascoltatori di pregare ogni giorno per la santificazione dei sacerdoti, affinché abbiano le grazie necessarie dal Signore e che siano protetti dalla Madonna proprio contro tutte quelle insidie che portano il ministero. Proprio per essere santi nell'anima, santi nel corpo e per diventare veramente segno, ecco, visibile della presenza di Cristo su questa terra. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, vi ringrazio per l'ascolto e come sempre vi auguro una santa giornata in compagnia dei programmi della Radio Buon Consiglio. Grazie, Ave Maria.